questi due eventi sono, come sapete, perché avete ricevuto tutti l'invito, diciamo così, l'iniziativa che noi, il Centro delle Donne, insieme alla Fondazione Gramsci, abbiamo organizzato in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario del voto alle donne, nel comitato promosso da Simona Lembi, che delle istituzioni cittadine hanno promosso diversi tipi di eventi. Quindi oggi è la nostra giornata e quindi abbiamo pensato di associare alla proiezione del film, che è un discorso, diciamo così, un linguaggio molto accessibile, molto mainstream per tutte, associare questo momento, diciamo così, più divulgativo, a un momento invece di riflessione e anche di allargamento del discorso, nel senso che il film Suffragette ricostruisce un buco di memoria di una stagione storica. La discussione di oggi, con competenze di tipo diverso, storico, che hanno a che fare con una storia anche, diciamo così, comparata e transnazionale, e competenze di tipo politologico, per analizzare il legame tra acquisizione del diritto di voto e un dato oggi che ci allarma tutte, questo forte astensionismo femminile che riguarda l'Italia, sono i dati delle ultime elezioni regionali, anche nella nostra città di Emilia Romagna, un astensionismo femminile consapevole, molto forte, ma che abbiamo imparato ieri sera dalla regista, dalla sceneggiatrice, dalla produttrice del film, è un grosso problema anche in Inghilterra. E quindi accanto a questo film e a partire da questo film si è scatenato in Inghilterra un grande dibattito pubblico proprio su questo tema, che è il tema che noi alla Fondazione Gramsci abbiamo voluto mettere al centro di questa riflessione. Quindi contesto transnazionale, passato e presente. Simona Lembi.
Bene, grazie molto Anna Maria, ci ha detto molte cose di una possibile introduzione. Tengo molto comunque a portare i saluti dell'amministrazione comunale, a dire le ragioni di questa iniziativa, a salutare e a ringraziare molto le docenti che hanno accettato l'invito a partecipare a questo confronto, e voglio anche ringraziare di cuore il Centro delle Donne, la biblioteca in particolare e l'Istituto Gramsci, in particolare Anna Maria Tagliavini e Artichieri dell'Istituto Gramsci, perché sono coloro che all'interno di questo tavolo istituzionale che il Comune ha promosso, vi dirò solo due cose, hanno scelto di sostenere la proiezione a Bologna di Suffragette e un confronto sul suffragismo italiano e anglosassone. A mio parere un confronto molto molto prezioso. Tutto questo parte da una questione che riguarda Bologna. Bologna quest'anno ha un'annualità di grandissima rilevanza, scusate le spalle, celebra i 900 anni dalla fondazione del Comune e celebra i 70 anni dal primo voto libero, democratico e a suffragio universale. Qualcuno potrebbe dirmi, scusate, ma è il 2 giugno che vota l'intero paese. È vero, è il 2 giugno il primo voto che unisce tutti gli italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui l'Italia si scopre repubblicana e sceglie quali sono i suoi rappresentanti all'Assemblea Costituente. Ma Bologna vota il 24 di marzo del 1946. È la prima grande città che va al voto, ben prima del 2 giugno, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Saranno 5 le tornate elettorali di quelle amministrative, 2 nella primavera tra marzo e aprile del 46 e le 3 nella primavera tra marzo e aprile del 46 e le altre 2 ad ottobre. Cito solo un grande sindaco di Bologna, Renato Zangheri, che celebrando il 60° anniversario del voto ebbe a dire che solo per la cronologia di quella manifestazione elettorale il voto di Bologna aveva un significato che andava ben oltre la sola dimensione amministrativa. Da una parte c'era la grandissima ripresa dell'autonomia locale dopo il ventennio fascista e l'abolizione delle elezioni amministrative. Cosa significava quindi riprendere la forza, l'attenzione dei comuni nella costruzione e anche nella ricostruzione dell'Italia, e dall'altra questo risultato davvero di grande innovazione per il paese. Le forze della resistenza avevano insistito molto sulla costruzione di un paese nuovo, e cioè il primissimo voto alle donne. Se non avessi visto il film di ieri, devo dire che avrei fatto una relazione, un saluto tutto un po' più legato al parallelismo tra suffragismo italiano e quello inglese, che comunque offre sempre molti spunti di riflessione. Ma dopo aver visto il film, devo dire che non starò su questo, mi ha veramente molto colpito un film come Suffragette, che è un film durissimo, ma importante, prezioso, che non cede mai alla retorica, che non cede mai a nessuna faciloneria, ma invece che restituisce un voto che è stato non concesso, ma conquistato. Un voto che è stato il risultato di una battaglia sociale e politica, è stato il risultato anche di una battaglia delle donne trasversale, importante, su molti fronti, perché c'erano le lavandaie in quella film e c'erano anche le borghesi che tenevano la battaglia per il suffragismo, la battaglia per il voto. E allora anche a me ha molto colpito questo dato che le registe, la produttora e la sceneggiatrice ieri dicevano, cioè insomma, a più di 70 anni di distanza per loro, da quasi 90 anni di distanza dal primo voto, sorprende che siano prevalentemente le donne a mostrare disaffezione rispetto al voto politico e amministrativo. E ci ha veramente colpito, perché noi abbiamo visto i dati delle regionali. Le regionali sono molto nette, dicono nell'ultimo anno e mezzo che sono state prevalentemente le donne ad astenersi, a non andare a votare, a non aver trovato motivi per alzarsi quella mattina e scegliere di andare a votare in Emilia-Romagna, con picchi del 6% a Piacenza e un dato un po' più contenuto del 3,8% a Bologna. Questi dati vanno affrontati e non lasciati sotto il tappeto. Vanno affrontati perché significa dire oggi che cosa significa 70 anni di distanza da quel voto avere ottenuto alcune conquiste, vanno celebrate, riconosciute, sostenute, ma dire anche che in questa questione della disparità e in questa questione della differenza ci sono ancora molti temi che vanno affrontati. E allora tocca a noi scegliere se rimanere, se essere maggioranza numerica e rinunciando alla partecipazione attiva anche alle elezioni, rimanere minoranza politica. Per queste ragioni mi ha molto impressionato il film di ieri, che invece racconta appunto di una presa di posizione, di una scelta molto forte nel volere il voto, proprio perché il voto significava entrare nella scena pubblica e contare. Per queste ragioni quindi trovo molto utile oggi provare a fare un parallelismo tra quello che è stato il suffragismo inglese, quello che è stato il suffragismo anglosassone. Credo che potranno darci molti motivi di riflessione anche per la fase storica in cui noi viviamo adesso. Quindi grazie e buon lavoro.
Date la parola da sole o vi devo introdurre? Raffaella Baritono.
Mi auto-introduco. Raffaella Baritono, insegno storia degli Stati Uniti alla facoltà di scienze politiche. Mi è stato dato il compito di dargli qualche linea per comprendere quelli che sono stati i suffragismi tra Stati Uniti e Europa. Mi riallaccio però a questo discorso che ha appena fatto Simona Levi a proposito della Sanremo. È abbastanza, sarebbe interessante riprendere tutta una serie di vicende che sono state abbandonate anche dalla ricerca, per esempio negli Stati Uniti. Questo dibattito si apre immediatamente dopo la conquista del voto del 1924, cioè la questione dell'astensionismo delle donne, l'impegno da parte delle associazioni civiche per favorire forse la formazione politica delle donne. Ora, in questo libro che non riesco a finire su Eleanor Roosevelt c'è questo tipo parte che riguarda proprio il suo impegno nel movimento delle donne, del Partito Democratico, proprio rispetto a questo tema. Quindi è un tema che ciclicamente si propone, e sarebbe interessante capire come si propone tutte le volte e qual è il tema. Non ho visto il suo progetto, mi dispiace, ieri ero a Roma, sono arrivata troppo tardi. Per chi non l'avesse visto, vi consiglierei un altro film meno che ha circolato meno, che si chiama Angeli d'acciaio, che racconta l'ultimo tratto della battaglia suffragista degli Stati Uniti. Anche lì è interessante il confronto fra generazioni, è interessante il modo in cui negli Stati Uniti quelle tattiche che erano state apprese dalle ragazze più giovani in Inghilterra vengono portate negli Stati Uniti, anche se in maniera meno radicale, e però anche lì abbiamo le donne che vanno in prigione, in fondo di sciopero della fame, che vengono intubate, che vengono soprattutto sceneggiato, c'è cioè una manifestazione del 1913 a New York, la Gatta Parata, che viene letteralmente assaltata dalla folla e i poliziotti non difendono le donne, quindi molte sono ferite, vengono insultate quando le donne si fanno questa azione di picchettaggio davanti alla Casa Bianca a partire dal 1914 e poi nel 16 con i banner che dicono: signor Presidente, tu che stai per andare a combattere per la libertà, quando darai la libertà alle donne? E tutti i giorni loro sono lì sotto la pioggia, ripeto, insultate davanti alla Casa Bianca per porre il tema del voto. Quindi è difficile e complicato in realtà parlare dei suffragismi tra Europa e Stati Uniti, perché si tratta di una storia lunga, perché in tutti i paesi la lotta per il suffragio ha quasi un andamento carsico, affiora, poi si inabissa, poi si poi riprende di nuovo. I tempi sono diversi, per esempio negli Stati Uniti e in Francia la questione si pone nel momento delle due rivoluzioni, durante la rivoluzione americana e durante la rivoluzione francese, riprende non casualmente in quell'altro grande momento rivoluzionario che è il 1848, non a caso anno della prima convenzione pubblica sui diritti delle donne, che è la convenzione di Seneca Falls. Ma nel 48 le donne francesi ripropongono il tema del suffragio nel contesto della rivoluzione democratica. La questione in Francia non a caso viene dibattuta per la prima volta in Parlamento nel 1851. In Inghilterra, di nuovo, bisogna tornare indietro con la Vindication di Mary Wollstonecraft, che è il primo testo di riferimento per la riflessione femminista, ma nel 1825 abbiamo il primo discorso a favore delle donne, di nuovo in occasione della riforma elettorale del 1832, e poi bisogna arrivare agli anni 60, quando viene discussa, rappresentata da un uomo, da John Stuart Mill, una petizione che però vede la firma di 1500 donne. In Spagna la prima rivendicazione sia nel 1854, e poi i movimenti democratici di indipendenza nazionale li propongono o su suggerimento, su pressione dei movimenti delle donne, o per pressione di donne cosiddette autorevoli, la questione in Germania, in Italia e poi in Norvegia, in Svezia e in Finlandia. C'è il problema generazionale, che secondo me non è un elemento di poco conto. La storia del suffragio è anche la storia di diverse generazioni, che usano quindi linguaggi diversi, che usano pratiche politiche diverse. Sono soggettività differenti, appunto, l'ha detto bene prima Simona, non è soltanto una storia di donne borghesi o di donne di classe media. Non lo è, per esempio, negli Stati Uniti, perché ci sono le donne lavoratrici, perché negli Stati Uniti e in Gran Bretagna si può forse parlare di una dimensione di massa, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Giusto per farvi un esempio, quando in Inghilterra le donne chiedono al ministro Asquith di ricevere la delegazione sul punto, peraltro viene respinta, davanti al Parlamento c'erano 100.000 persone per supportare questa petizione. Quando poi viene fatta una marcia ad Hyde Park, ci sono fra le 300 e le 500.000 persone, quindi a dimostrazione di come in alcuni contesti abbiamo una dimensione di massa, cosa che non si ha in Italia. In Italia poi, forse poi Elda lo può dire al meglio, è abbastanza interessante capire come non ci sia mai stata una manifestazione a favore pubblica, a favore del voto. Negli Stati Uniti poi ci sono le donne afroamericane, certo in organizzazioni separate, però anche le donne afroamericane si sono battute per il voto, così come le donne lavoratrici ma di origine immigrata. I tempi relativamente al riconoscimento del suffragio sono diversi e diversificati. Paradossalmente le donne ottengono il voto in contesti periferici. Il Wyoming nel 1869, la Nuova Zelanda nel 1893, come anche in Colorado, e poi la Finlandia nel 1906, 1907, eccetera. E poi ci sono appunto i casi definiti late comers, cioè quelli che arrivano dopo, la Francia, 1944, l'Italia, 1945, la Grecia, 52, ma la Svizzera del 1971, che è un tema interessante. Allora, un primo punto che può essere discusso anche alla luce del dibattito contemporaneo è, come è stato detto, non c'è una diversità nella storia del movimento delle donne, c'è cioè una diversità nella storia maschile e dei diversi sistemi politici. O meglio, noi ci troviamo a partire dall'Ottocento in una situazione che si ritrova in tutti i paesi e che è stata definita della mascolinizzazione della partecipazione politica. Per esempio, con l'introduzione della definizione individuo maschile, per esempio nella legge inglese del 32, negli Stati Uniti nel 14° emendamento, ma questo si ha anche in Italia. In Germania, nei paesi di lingua tedesca, si teorizza l'essenza puramente maschile dello Stato. Allo stesso tempo, soprattutto per capire i cosiddetti paesi latecomers, e i casi più interessanti sono proprio gli Stati Uniti e la Francia, cioè i due paesi delle rivoluzioni, perché gli Stati Uniti in realtà il voto è vero che arriva nel 1920, ma arriva quasi un secolo dopo che era stato avanzato per la prima volta, quindi è una battaglia molto lunga. E c'è il problema delle alleanze, soprattutto le alleanze con i movimenti democratici, con i partiti liberali, i laburisti. Il problema del partito, del rapporto con il socialismo è molto più complicato. O meglio, è stato detto, in quella che è la tensione fra la barriera di classe e la barriera di sesso, il suffragio femminile è stato favorito laddove si è combattuto più a lungo per abbattere le barriere di classe, mentre laddove questo tema si era posto, per esempio, nei paesi come appunto gli Stati Uniti e la Francia, dove il suffragio universale maschile è arrivato relativamente presto, perché negli Stati Uniti il suffragio universale maschile bianco è una conquista degli anni 30, anni 20, 30 del 1800, lì il problema si è posto, ci sono stati più ostacoli e più barriere, c'è una resistenza più tenace. Questo secondo me appunto il tema delle alleanze è un tema interessante da approfondire anche oggi. Questione diversificata perché è vero, quando dobbiamo parlare di suffragio bisogna capire di quale suffragio stiamo parlando, perché spesso, e questo è vero negli Stati Uniti, è vero in Gran Bretagna ma anche in Europa, spesso le donne hanno ottenuto prima il voto amministrativo che non quello politico, il voto per le elezioni locali, per i distretti scolastici, eccetera, eccetera. Ora io volevo mettere l'accento solo su due aspetti che secondo me ci permettono di dare appunto una maggiore profondità storica e anche capire come questo tema si leghi con il presente. Anna Rossidori ha detto: quando si parla di suffragismo noi non parliamo mai di una soltanto della battaglia per il diritto di voto, perché l'accesso al diritto di voto non è mai stato un fine in sé, ma fin dall'inizio è stato un pezzo di un progetto generale di rivendicazione di dignità e autonomia femminile. E allora è vero che le storie nazionali sono importanti, però il primo punto che vorrei mettere in evidenza è invece la dimensione transnazionale e transatlantica che questo tema ha avuto fin dagli origini. E proprio anche a proposito di una serie di articoli che sono apparsi a commento del film, spesso di questi articoli si dà l'idea che questa sia una storia quasi novecentesca, che tutto avvenga all'inizio del Novecento e non si tiene conto invece delle radici lunghe, cioè del fatto che in realtà quando dobbiamo parlare di battaglia per il voto dobbiamo arrivare all'indietro, alla fine del Settecento, perché è lì che si pone per la prima volta in maniera drammatica la questione di entità politiche che si basano sull'affermazione dei diritti, dell'uguaglianza, della libertà e il fatto che poi questi diritti vengono associati soltanto all'individuo di sesso maschile. E questo è quello che avviene durante la rivoluzione americana prima ancora che durante la rivoluzione francese, perché le donne avevano combattuto per la rivoluzione, erano state chiamate a far parte, a partecipare in maniera attiva alla rivoluzione. Si diceva, John Adams si dice, ogni focolare deve essere un teatro di azione politica, E non a caso nel 1780, si dice, anche le donne sono nate per la libertà, no? E anche se per costituzione fisica ed educazione non erano in grado di combattere come gli uomini, non per questo dovevano essere ritenute meno uguali o meno fedeli agli ideali della Repubblica. Da lì poi il messaggio ritorna di nuovo in Europa con Olympe de Gouges e la dichiarazione della donna della... diritti della donna e della cittadina, la vindication di Wallace. Quindi si è parlato di un Atlantico nero a proposito delle questioni della schiavitù, bisognerebbe parlare anche di un Atlantico delle donne, cioè di una, dell'Atlantico come un luogo dove dalla fine del Settecento si crea una comunità femminista atlantica, appunto. Una cultura femminista che si fonda su battaglie politiche, suffragio, che si fonda anche su battaglie apparentemente impolitiche, come la lotta contro la schiavitù. Una cultura che sfida appunto l'ideologia dominante, che si struttura per relazioni personali, per legami religiosi, per affinità intellettuali, attraverso le riviste. Il 48, come dicevo, rafforza questo legame transnazionale. Le donne che si riuniscono a Seneca Falls fanno parte di questa comunità transatlantica di associazioni che lottano contro la schiavitù. E i lavori di Seneca Falls vengono discussi, dibattuti, recepiti dalle donne inglesi, dalle donne francesi, dalle donne tedesche. È famosa la lettera che le francesi nel 1851 inviano alle americane, alle Sisters of America, per dire aiutateci in questa battaglia. Una comunità atlantica che spiega perché alla fine dell'Ottocento si pongono le basi per la creazione di vere e proprie organizzazioni internazionali. La prima, non a caso, viene creata in occasione della celebrazione dei 40 anni da Seneca Falls nel 1888 con l'International Council of Women, che aveva l'ambizione di associare tutte le organizzazioni femminili di tutte le nazioni, con l'idea di una sorellanza di tipo universale. Ora qui c'è un paradosso, e cioè l'esclusione politica costituisce il collante più forte della creazione di questa comunità transatlantica e transnazionale. Allo stesso tempo il voto rappresenta la prima frattura di questa idea di sorellanza universale. Cioè, da una parte il voto rappresenta l'elemento più forte per affermare la soggettività e la cittadinanza delle donne. Allo stesso tempo, proprio perché ha un impatto così rivoluzionario, molte non si sentono pronte ad andare fino in fondo rispetto alla portata rivoluzionaria del voto. A Seneca Falls l'unica risoluzione a non essere approvata all'unanimità fu quella sul voto. E non a caso, all'indomani della guerra civile, quando appunto viene introdotto la parola maschio nel 14° emendamento, questo produce una separazione non soltanto delle donne con i movimenti abolizionisti, ma spacca anche il movimento delle donne e si creano due associazioni per il suffragio. Però una riteneva che la priorità era il voto, l'altra riteneva che prima del voto delle donne ci fosse il problema di superare la frattura razziale. La ricongiunzione si ha soltanto alla fine degli anni 90. Quindi, vuol dire, questa comunità transatlantica, il voto rappresenta un elemento di tensione. Secondo punto che poi vi taccio, che però si lega a questo, è l'elemento di tensione, soprattutto nel corso dell'Ottocento, però per buona parte del Novecento, si lega anche a un altro fatto, e cioè la sconfitta che si ha dopo le rivoluzioni, che quindi mette un po' ai margini il linguaggio sui diritti, fa prevalere il linguaggio cosiddetto maternalista. È il dilemma Wollstonecraft. Uguaglianza ma in quanto donne, che veicola il discorso maternalista. Perché questo produce una tensione? Perché secondo alcuni
materne, il linguaggio maternalista rappresenta una strategia molto più vincente del linguaggio per i diritti. Questo è vero negli Stati Uniti, questo è vero in Europa. È un discorso lungo, complesso, che si lega anche alle diverse situazioni. Il problema è, lo pongo come un interrogativo perché può essere interessante anche oggi, è quando il discorso maternalista diventa un discorso vincente, la metto in maniera molto brutale, e quindi permette l'affermazione, come per esempio è avvenuto negli Stati Uniti e per certi versi anche in Gran Bretagna, permette effettivamente alle donne di penetrare nello spazio pubblico, di attivare forme attraverso le associazioni, di partecipazione diretta al processo di governo attraverso Women's Club, attraverso le associazioni filantropiche, diventano parte e condividono la gestione amministrativa, quindi il discorso maternalista diventa un elemento di empowerment per le donne, quando e quali sono le condizioni che invece finiscono per rendere il discorso maternalista qualche cosa che mette in discussione la cittadinanza delle donne. Per esempio in Italia Simonetta Sottani ha detto il fatto che il discorso venga fatto sulla base dell'identità delle donne come un'identità materna che viene vista come qualcosa che è al servizio della patria e al servizio della famiglia, questo è un elemento che ha reso debole il discorso sul suffragio in Italia. Negli Stati Uniti, per esempio, faccio soltanto un esempio, non so se qualcuno, immagino che molti, qualcuno di voi ha letto questo romanzo utopico del 1915 che è Herland, della Charlotte Perkins Gilman. Lì la maternità della terra di tutte donne che si produce per partenogenesi è un elemento creativo, è un elemento che permette di mettere assieme individuale e collettivo, e no, è un elemento di potenzialità, non è un elemento al servizio di. Questo, ripeto, è un elemento molto interessante che probabilmente ci spiega anche i tempi diversi. Fermo qui, poi magari se ci sono delle cose.
Allora andiamo.
Elda Guerra.
Mi presento. Se ce n'è bisogno, ci sono tante amiche qui che sono Elda Guerra dell'Associazione Orlando. Ringrazio intanto Raffaella che come sempre con grande lucidità, Raffaella Baritono che con grande lucidità ci ha fatto un quadro della situazione tra Stati Uniti e Europa e ha messo già in rilievo alcuni punti, alcuni nodi critici su cui a cui io ne aggiungerò qualcun altro. Intanto però volevo iniziare con le parole di Anna Rossidoria che Raffaella ha già citato. Io credo che molte vorremmo che Anna fosse qui e in ogni caso credo per quanto mi riguarda devo a lei l'aver iniziato a studiare queste materie. La storia delle idee, scrive Anna Rossidoria, che fondarono la rivendicazione femminile della cittadinanza a partire dalla fine del Settecento, fu anche storia della costruzione di un'individualità fino ad allora preclusa alle donne e di un'identità collettiva di genere diversa da quella codificata dalla cultura maschile. Che senso dare poi, aggiungo, a questa identità collettiva di genere, l'abbiamo appena visto, rispetto al tema uguaglianza dei diritti e il discorso invece fondato sulla maternità, sul corpo materno. In questo senso, aggiunge Anna, la lotta per la rappresentanza fu anche lotta per una nuova rappresentazione e per una trasmissione delle donne di una generazione a quella di un'altra che in campo culturale e politico non era mai esistita. Io credo, mi sono venute in mente queste parole di Anna, le ho voluto citare all'inizio per due ragioni. La prima perché credo che chi di noi ha visto il film ieri sera sia ancora, come dire, molto fortemente influenzato dalle emozioni, le critiche che si possono fare non è questa la serie, ma certamente è un film coinvolgente, è un film che senza eccessi retorici però produce coinvolgimento ed emozione, ed è proprio una diversa rappresentazione. E quindi ci troviamo di fronte a questa più giovane generazione di donne, perché le registe, la regista, la sceneggiatrice, la produttrice, le attrici stesse sono donne che appartengono a generazioni molto giovani, molto lontane, diciamo, da quella dalle generazioni storiche del femminismo degli anni 70. Sono donne giovani che hanno voluto però costruire, come loro dicono, riempire un buco nero di una storia che ancora loro non era stata raccontata, e quindi fare un gesto insieme di rappresentazione e insieme di trasmissione, perché dare per il largo pubblico. Questa è la prima ragione, ma la seconda la richiamava già Raffaella nel suo intervento. Riguarda che il voto ha sempre avuto insieme un valore evidentemente concreto, ma un forte valore simbolico. E quindi intorno il suffragio non era mai stato visto, se non in alcune fasi di questa storia complessa di questo movimento, non è mai stato visto soltanto da solo. E ancora qui, io credo che uno dei meriti maggiori del film che abbiamo visto ieri sera è quello di aver scelto, attraverso lo sguardo della protagonista, appunto questa lavoratrice, questa donna, questa lavoratrice, questa donna che lavora in una lavanderia, come per lei la progressiva presa di coscienza e l'adesione alla lotta significava proprio fare quello che una storica, una delle prime storiche del movimento politico delle donne inglesi, Ray Strachan, scriveva nel 1928, quando diceva: ma qual è stato il motivo per cui le donne hanno cominciato ad organizzare il loro movimento politico? E lei rispondeva: era stato il desiderio profondo di uscire dai confini stretti delle vite femminili. E confini stretti delle vite femminili riguarda tanto la dimensione pubblica quanto, come abbiamo visto ieri sera, la dimensione privata. E non a caso Ray Strachan, scrivendo questa storia, iniziava con due biografie femminili. Non faceva la storia delle azioni, o la storia, diciamo, delle manifestazioni, o la storia dei documenti politici, ma iniziava scrivendo due storie, la vita di due donne. Una era Florence Nightingale, perché aveva trasformato il lavoro di cura attribuito, diciamo, alle donne come virtù di natura, l'aveva trasformato in un lavoro professionale. L'altra storia era quella di Caroline Norton, che fu l'antesignana per ottenere, in una difficilissima causa di divorzio da suo marito, la custodia dei figli, e proprio il tema della custodia dei figli abbiamo visto essere al centro, ad esempio, quindi il voto insieme, un elemento che metteva insieme tutte queste. In un accoratissimo congresso internazionale, di quelli che ricordava adesso Raffaella Barito, no? Siamo a Londra 1899, e siamo in un clima, è davvero, era un congresso estremamente affollato, è un convegno estremamente affollato. Bene, in quel convegno Susan Anthony, una delle grandi esponenti del suffragismo americano, compiva in qualche modo il bilancio delle conquiste che erano state fatte nel corso dell'Ottocento, e si avanzava il nuovo secolo, il tono era molto ottimista, ed è impressionante leggere, diciamo, quei discorsi alla fine del secolo. Secolo che era stato visto, in cui arriva era stato visto con tanto entusiasmo. Bene, Susan Anthony aggiungeva: ma a questo bilancio positivo, su questo bilancio positivo c'è una grande, rimane una grande ombra. La grande ombra era per l'appunto il diritto di voto, che era considerato, come lei diceva, la madre di tutti i diritti. Il voto era quindi dal voto, dal cambiamento, dall'ottenimento, diciamo, del riconoscimento di un'individualità parte intera che veniva in qualche modo sancita dal diritto di voto, poi si poteva partire per una progetto di emancipazione complessivo. E nello stesso tempo io credo, questa è una mia convinzione, nel momento in cui quel movimento si manifesta sulla scena pubblica, si comincia a produrre anche una cultura politica dei movimenti delle donne. Siamo tra, in questo caso io sto parlando, senza dimenticare gli antecedenti, senza dimenticare la storia precedente, a cui già ha fatto ovviamente riferimento Raffaella, io sto parlando del passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Molte sono le cause sulla scena pubblica, cioè nascono tantissimi movimenti. Tra tanti movimenti c'è il movimento politico delle donne e questo movimento esprime una cultura politica su cui appunto bisogna, credo, sedimentare e riflettere, che si esprime ad altre culture politiche. Pensiamo alla cultura del movimento pacifista, penso alla cultura politica del movimento operaio, penso alla cultura politica del liberalismo, insomma, eccetera, eccetera. Dovremmo vedere un pochino più da vicino. Ora, non vado oltre per non farla troppo lunga, se non appunto per sottolineare, come dire, questa complessità di una cultura che coinvolge tanto la dimensione pubblica quanto la dimensione privata. Uno dei temi di fondo è che proprio la subordinazione delle donne nella sfera privata e quindi la loro mancanza, la sperequazione, la simmetria di genere nell'ambito dei diritti civili diventa, come hanno sostenuto molte studiose, sta all'origine poi della loro subordinazione o invisibilità nella sfera pubblica. Il problema era appunto un problema di liberazione, era un problema di libertà, era un problema di giustizia tra i sessi. Ma nel passaggio tra 800 e 900, all'inizio del nuovo secolo, tre sono i temi che riguardano i movimenti politici delle donne. E tutti questi temi hanno a che fare con il processo che sta avvenendo di nascita delle moderne società di massa, con le grandi trasformazioni economiche e sociali che sono venute in quel passaggio di secolo. E sullo sfondo di queste trasformazioni rendono assolutamente centrali tre questioni. La prima è la questione sociale, lo sappiamo tutti, le condizioni di lavoro, le condizioni dell'orario di lavoro, del salario, ma anche la questione delle primissime forme di protezione sociale. Sono gli anni in cui si cominciano a costruire le prime forme, come dire, dei moderni welfare, di assicurazione, e non a caso l'insurance act sarà, assieme alla conciliation bill, l'altro grande oggetto di discussione all'interno del movimento politico delle donne inglesi. E poi assieme a questo, io dicevo, il tema quindi delle condizioni, la questione sociale delle condizioni di lavoro, la questione delle prime forme di protezione sociale e la questione delle leggi di tutela. Io adesso non ho il tempo ovviamente di fermarmi, ma le leggi di tutela furono leggi che divisero profondamente il movimento delle donne tra chi fu una delle massime divisioni all'interno del movimento, tra chi pensava cosa significavano le leggi di tutela, significavano, come dire, migliori in un certo punto, sotto certi versi, eliminare per le donne alcune lavorazioni nocive per quanto riguardava la maternità e orari di lavoro particolarmente lunghi, e in particolare il lavoro notturno. In Italia ci fu una polemica diretta tra Anna Maria Mozzoni, una delle principali esponenti del movimento suffragista italiano, e Anna Kuliscioff. E Anna Kuliscioff, esponente del movimento socialista, e proprio perché, ma questa polemica italiana non è una polemica, è una polemica assolutamente internazionale e generale, ed è una polemica che va avanti per tutti, ma molto dopo gli anni 20, negli anni 30, che attraversa tutta l'organizzazione internazionale, l'ufficio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, interessa la società delle nazioni e le nazioni. Quindi è una delle grandi questioni che segnano la storia del movimento politico delle donne. E dicevo, accanto, diciamo, a queste questioni, la centralità è il voto. E qui io voglio porre un'altra questione. Quali quale doveva essere la rivendicazione del voto per le donne? Doveva essere alle stesse condizioni di quelle degli uomini o doveva essere un suffragio effettivamente universale? Raffaella prima ha ricordato il processo di mascolinizzazione della politica. In questo momento, diciamo, i partiti che sia il Partito Liberale Inglese assieme al Partito Laburista, il Partito Socialista Italiano, e qui c'è un parallelo che si può fare anche con il caso italiano, stanno guardando alla possibilità di un suffragio universale maschile, perché non dimentichiamo che sia in Inghilterra sia in Italia all'epoca il suffragio era censitario, riguardava i livelli di istruzione, riguardava un determinato. Una, e l'abbiamo visto proprio nel film di sera, una delle ragioni della radicalizzazione delle tecniche delle suffragette, che erano solo una parte del movimento suffragista inglese, perché il movimento suffragista inglese era diviso in due aree, le suffragette, di cui abbiamo visto la storia, e le cosiddette constitutional, che erano quelle che appartenevano alle associazioni suffragiste, che pensavano di poter andare avanti non con le tattiche, diciamo, con la strategia politica messa in atto dalle suffragette, ma attraverso una strategia, diciamo, di convinzione progressiva dei deputati di diversi partiti e attraverso pressioni, petizioni, manifestazioni, ma diciamo senza di carattere pacifico, senza usare in nessun modo mezzi violenti. Ora la questione del rapporto tra il voto alle stesse condizioni di quello degli uomini, e quindi un voto di fatto censitario, o un voto, un suffragio universale, diventa una questione dirimente all'inizio del secolo. In Inghilterra, tra il 1910 e il 1911, si comincia a discutere il Conciliation Bill. Conciliation Bill è una proposta per allargare il voto alle donne alle stesse condizioni di quello maschile. Asquith fa una proposta che spiazza completamente il movimento suffragista, e cioè vuole presentare un progetto di legge sul suffragio universale maschile, promettendo un emendamento su quello femminile. La contraddizione, la capite, è evidente. Non poteva reggere un provvedimento in cui le donne votassero, con soltanto le donne proprietarie votassero, mentre nello stesso tempo si discuteva del suffragio universale maschile. Emmeline Pankhurst, nella sua storia, nella sua autobiografia, scrive che fu questo il modo per silurare direttamente il problema del voto alle donne. In Italia, e faccio una brevissima considerazione sul caso italiano, parallelamente si stava, vivendo una vicenda per molti aspetti analoga, con una specificità italiana. Il movimento del donne, il movimento suffragista italiano, è certamente, come dire, meno forte, meno risolante, diciamo così, di quello inglese. L'Italia è considerata dal core group dell'associazionismo internazionale femminile e femminista una zona semiperiferica, quindi una di quelle zone che stanno un pochino in margine, ma non abbiamo tempo, diciamo, per descriverci. Certo, la presenza è minore, non abbiamo neanche tempo per soffermarci sulle ragioni di questa minore forza. Ma anche in Italia nel 1906 viene presentato un progetto sul problema dell'estensione del voto universale, progetto Minervelli. Le donne si mobilitano, fanno le petizioni, non fanno le grandi manifestazioni, non vanno in carcere, non si buttano, non usano, non rompono le vetrine, anzi, diciamo, nei loro giornali dicono: beh, noi non rompiamo le vetrine, insomma, c'è una donna italiana che è più femminile di queste maschili, anche se c'è un articolo interessante di Margherita Sarfatti che parla in modo positivo della guerra delle donne in Inghilterra. Quindi la situazione è di questo tipo: petizioni, richieste, firme illustri come quelle di Maria Montessori, eccetera, eccetera. giornali che se ne occupano, le scelte strategiche sono molto simili. Però anche qui, quando si arriverà, diciamo, alla conclusione di questo dibattito, nel 1912, la scelta, la priorità sarà per il voto quasi universale maschile. Il governo liberale, siccome i governi liberali faranno questa scelta con il sostegno del Partito Socialista. E la specificità del caso italiano è che mentre quelle lavoratrici che noi troviamo nel caso inglese, presenti anche nel caso statunitense, anche nelle associazioni suffragiste, in Italia invece le ritroviamo di più in una sorta di doppia militanza per tutta una fase tra associazioni suffragiste e movimento socialista. E successivamente, con la condanna del femminismo borghese, sostanzialmente nel movimento socialista. Ho qui con me la prima pagina della Difesa delle Lavoratrici, il giornale delle donne socialiste che esce nel gennaio del 1912, data emblematica perché entra in vigore il suffragio per tutti gli uomini, e che ha due titoli: una forza nuova è quella delle donne, dove si richiede il suffragio universale alle donne, e l'altra, lotta ai problemi di difesa del lavoro, e si occupa delle assicurazioni per delle casse di maternità. Per concludere, un'ultimissima considerazione. Qui siamo 1912-1913, siamo alla vigilia della guerra mondiale. 1914 scoppia la guerra mondiale, la prima guerra mondiale. Quella guerra segna una svolta, segna una crisi e insieme una svolta per le donne. Scrive Emmeline Pankhurst. Così termina, nel momento in cui l'Inghilterra entra in guerra, così termina per il momento la guerra delle donne contro gli uomini. Come un tempo le donne sono diventate madri che si prendono cura degli uomini, loro sorelle, loro pazienti sfiancheggiatrici. Il futuro giace molto lontano. Eppure questa prefazione e questo volume terminano con la certezza che la lotta per la piena emancipazione non è stata abbandonata e sia stata per il momento semplicemente sospesa. Quando il fragore delle armi cesserà, riprenderà le sue funzioni, la richiesta verrà fatta di nuovo e non sarà accordata rapidamente, ancora una volta le donne prenderanno le armi che hanno momentaneamente deposto. Non ci potrà mai essere pace reale sulla terra finché alla donna, la metà materna della famiglia umana, non sarà data la libertà nei consessi del mondo. Quindi le donne di fronte alla guerra, le associazioni suffragiste sospendono la lotta per il voto, non solo. Proprio l'ala più radicale di questo movimento sente maggiormente le sirene nazionaliste, tanto che il giornale delle suffragette diventerà, nel giro di pochi anni, trasformerà il suo titolo in Britannia. Quindi a sostegno, e infatti poi ci sarà un progressivo spostamento di Emmeline Pankhurst e di sua figlia che sta per delle supposizioni radicalmente conservatrici, loro che erano nate, diciamo, nell'ambito dei circoli liberali prima e la UDC. Ma qui quello che mi importa sottolineare non è tanto, diciamo, la biografia di queste donne eccezionali, come direbbero le nostre registe e le nostre sceneggiatrici. Qui nasce un secondo dilemma. Ecco, il superamento dell'ingiustizia tra i sessi e l'affermazione della libertà femminile, come si intreccia con i diversi contesti politici? Come si coniugano i nuovi diritti che poi saranno ottenuti nell'immediato dopoguerra, in modo parziale, eccetera, con le nuove responsabilità? A quale visione politica si ancora il movimento delle donne? E questo credo che sia una questione che ci interessa dibattere oggi. Nel 1920, di nuovo nel congresso internazionale, ci si interrogava dicendo il voto era stato conquistato in molti importanti paesi. Dice, forse è arrivata la fine della nostra missione. La risposta fu no, perché molte erano ancora le ingiustizie, molteplici erano le forme di subordinazione femminile nell'ambito sociale, nell'ambito dei diritti. No, perché anche c'era il problema di capire in quale mondo, con quale visione politica le donne si volessero muovere. Nell'editoriale, alla fine della guerra mondiale, nell'editoriale industriale del 1918 del periodico di una di queste grandi organizzazioni internazionali, dell'International Alliance, Mary Shipshanks scrive un vero e proprio programma politico. Bisognava adesso costruire nuove forme di democrazia, bisognava costruire una pacifica convivenza tra i popoli, bisognava andare avanti sul piano delle riforme. Questo diciamo, problema, questo dilemma, che non riguarda soltanto diritti o legittimazione sulla maternità, ma riguarda: noi vogliamo esercitare un diritto, per quale visione politica vogliamo esercitare questo diritto? Questo sarà un grande e importante dilemma. Perché? Perché la scelta di questo primo movimento politico delle donne è quella di continuare a rimanere autonoma dai partiti politici. Questo è molto importante, perché vogliono, come dire, porsi sulla scena politica nazionale e soprattutto in questa fase dopo la guerra internazionale con un loro programma politico in maniera autonoma e differente tanto dal Partito Socialista, dai partiti laburisti, tanto dai partiti liberali. Ma qual è la loro, questa visione politica? Ecco, su questo, su qual è questa visione politica, si consumeranno all'interno discussioni, visioni, composizioni e fratture, fino a che, di fronte all'altro grande dilemma, di fronte alla Seconda Guerra Mondiale, una parte di loro, e quindi non tutte le donne, dice il titolo del nostro seminario, quello che le donne vogliono, quello che molte donne, io lo tradurrei, possono volere, perché... non possiamo parlare a nome di tutte le donne, quello che molte donne possono volere, e queste signore scrivevano di fronte alla tragedia imminente, siamo nel luglio del 1939, dice: le nostre grandi pioniere hanno combattuto per la libertà di coscienza e per lo sviluppo della personalità, il diritto di scegliere la propria carriera, la partecipazione alla vita nazionale e politica e per contribuire alla definizione del destino della propria nazione. La loro lotta è stata essenzialmente parte della grande battaglia contro ogni oppressione di fede, di razza, di classe e di sesso. È stata in favore del diritto all'istruzione, eccetera, eccetera. Bene, questi sono stati, e le nostre convinzioni femministi, loro dissero, non possono tradire questi principi.
Io ti ho lasciato pochissimo,
tantissimo te l'ho lasciato.
Allora, siccome non sono quasi per me una storia, però ho cercato di fare le mie piccole ricerche, partirei da una constatazione, ovvero dall'importanza, è paradossale quello che sto per dire, ma vorrei cominciare un paradosso: la spensione è un segno di libertà. Si astengono solo i liberi, si astengono coloro che hanno il diritto di votare. Le donne possono finalmente astenersi e liberamente giudicare la politica. Questa è una grandissima conquista. Poi dobbiamo giudicare e sapere perché, analizzare, non essere contenti, cercare di cambiare le cose, ma è un punto di partenza da capire fondamentale, perché è un segno importante. Gli schiavi non si astengono. I non liberi non si astengono. L'astensione quindi è un'indicazione di grandissimo potere e che va analizzata ed integrata in considerazione. Detto questo, e cioè l'Aventino, ricordiamoci, l'Aventino era questo: voi volete combattere a modo vostro, noi ci ritiriamo, fatela voi la vostra città, organizzatela la vostra città, ma senza di noi non potrete fare nulla. Il grande discorso aventiniano, quello antico ovviamente, era l'astensione, il potere della propria forza, del potere, insomma. Quindi partendo da questo, io ho pensato di riuscire a capire perché il diritto, la lotta per il diritto, il suffragio, la lotta per il suffragio diventa importante. Del resto si era votato nei secoli precedenti, le elezioni cominciano e ci sono nei secoli anche medievali, e non solo nella Chiesa ma anche nei comuni, c'è l'idea del voto e ci sono le associazioni che operano in questo senso. Però nella rivoluzione inglese, per esempio, si introduce l'idea del voto legata addirittura alla rappresentanza, però non scatta mai questa idea profonda che soltanto il Settecento ci consegna. Che cosa cambia? E perché il voto diventa così diverso da diventare un oggetto di richiesta e di protesta così forte. Quindi mi sono fatto questa domanda e in base a questo dirò le mie poche cose. C'è stato un momento in cui il voto non poteva essere un oggetto di richiesta così di potere, perché per lungo tempo, almeno in Inghilterra, ma non solo, poi arriva comunque questa idea anche da noi, il voto è considerato in molti aspetti, per molti secoli, per molti anni, una funzione legata a alcuni interessi. Quindi non è un diritto vero e proprio, ma è una prerogativa che alcuni hanno e che devono avere per poter difendere gli interessi di proprietà, per esempio, tipo di Locke. Ma non è solo lui, è un'idea profonda del voto, l'idea del voto come suffragio universale, un suffragio con potere a sé, è successiva alla conquista dell'idea di consenso elettorale al governo rappresentativo, che è molto precedente. Quindi fino a quando il voto è associato ad una prerogativa di alcuni interessi o di coloro che sono portatori di interessi sociali, per poter difenderli e quindi limitare il potere politico per difendere i propri interessi, il voto non può essere un oggetto di richiesta universalistica, non può, perché è connesso alla competenza e alla funzione. Quindi anche se è un voto di tipo liberale, no taxation without representation, è tuttavia un tipo di di representation legato a un interesse economico e quindi non può diventare, non è un diritto, non è ancora un diritto. Questo non lo è per Locke, per esempio, il grande teorico dei diritti naturali, universali, uguali per tutti, quelli fondamentali, ma non il politico. Il mio voto è una funzione. Il politico, stavo abituata a chiedere perché alcuni altri ne mancano, diritto è una funzione in questo senso, capito? E quindi mi sono sempre chiesta qual è stato il passaggio da questo momento al momento altro. E il passaggio è settecentesco di nuovo, a mio modo di vedere, quando la sovranità diventa sovranità, diciamo, generale popolare, diciamo così, Rousseau dal punto di vista teorico, ma non è soltanto lui, e altri, cioè quando il voto diventa la voce del sovrano. Non è più la prerogativa di coloro che operano nella società per poter difendere i propri interessi con un sovrano già prestabilito, ma è un mezzo per creare il sovrano. Quindi diventa costruttivo della funzione politica vera e propria della libertà pubblica. Ecco. E a quel punto il voto cambia di significato completamente. Innanzitutto diventa voto personale e individuale, non quindi come qualcuno appartiene a qualcuno, appartiene a un ceto, a un gruppo, legato ad un, ma diventa proprio legato alla persona. E poi si connette immediatamente, ma si è liberato un po' più tardi a questo punto, intorno alla metà dell'Ottocento in Inghilterra, anche la privatezza, cioè il voto di privato. Era pubblico il voto in Inghilterra, era pubblico come era pubblico la partecipazione al voto, no? Ne parlano molto bene sia Tocqueville che Marx come dei baccanali del voto pubblico in Inghilterra, perché era un modo per controllare chi votava, è vero, perché erano le contee che in realtà decidevano come distribuire i seggi e quindi come si votava era un fatto pubblico nel senso proprio. Quindi il passaggio del voto pubblico al privato, che avviene intorno agli anni 40 dell'Ottocento, gli stessi cartisti inizialmente erano per il voto pubblico, poi diventeranno anche loro per il voto privato. Questo passaggio è cruciale perché denota anche in maniera legale, diciamo così, la nuova concezione del voto. Diventa un potere veramente legato alla persona. Ecco, a questo punto, e ci sono dei saggi bellissimi di Condorcet sull'analisi del significato del suffragio, a questo punto il voto è davvero un potere. Non è più la prerogativa di chi qualcosa ha per poter già, diciamo, di proteggere quello che ha, non è protettivo, ma è assertivo, è costruttore di potere. Il diritto di voto come potere. Quindi è di qui che occorre partire. Friedrich Hegel definiva il voto come un sasso di carta. E voi abbiamo visto le suffragette che gettavano sassi veri, ma i sassi veri erano gettati perché non c'era il sasso di carta. Quindi il sasso di carta sostituisce il sasso vero, il voto sostituisce la violenza, il voto è la forma, diciamo, traslata della violenza, anche della lotta di classe se si vuole, o comunque della violenza nella società fisica a una, diciamo, lotta dentro le istituzioni. È una guerra con altri mezzi, si potrebbe dire. Però è importante gli altri mezzi, ciò cambia tutta la questione, perché mentre le armi sono un fatto che alcuni possono portare, altri no, non solo per ragioni, diciamo, morali, ma anche fisiche, il voto è un tipo di arma che tutti possono portare. È proprio legato alla persona. A questo punto il voto cambia di senso. E cambia di senso in un altro modo. Prima di tutto perché viene collegato a una nuova concezione di rappresentanza. Quindi non è più la rappresentanza di interessi preesistenti che cercavano, come l'avvocato, qualcuno che li guardasse e li tutelasse, ma è una rappresentanza che genera e crea l'identità politica, crea il movimento, crea il partito, crea le associazioni, crea i partigiani, se si vuole. Il voto cambia il modo d'essere della rappresentanza, costruisce la rappresentanza politica che noi oggi conosciamo. E a questo punto il senso della non avere il voto diventa proprio l'essere fuori dalla società. Non solo non avere il potere di discutere, di avere la rappresentanza di sé, ma non avere proprio la possibilità di proteggere e difendere se stessi. Quindi voto, potere di difendere e di offendere. Il voto è un grande potere di offendere, nel senso che genera leggi e produce decisioni che possono fare tanto male. Quindi non poter essere parte di questo significa essere alla mercé di coloro che decidono via voto. Quindi il voto, nato per dare potere a chi non ce l'aveva, se non viene distribuito egualmente, diventa il potere di chi ce l'ha contro coloro che non ce l'hanno. Quindi diventa un potere ancora più discriminante, se si vuole. E è molto interessante quello che mi sto per dire, a mio parere moltissimo. James Mill, il padre di John Stuart Mill, che fu un grande teorico del governo rappresentativo, della teoria del voto, del principio di maggioranza, eccetera. Lui teorizzò, guardate, lo rovesciò il discorso, teorizzò l'esclusione dal voto. Quindi teorizzò un voto da dare a coloro che dovevano difendere i propri interessi, da non dare a coloro che non ne avevano bisogno. Questo è interessante, perché? E sviluppò una concezione di rappresentanza che oggi chiamiamo surrogata, non ha nulla a che fare con quella là di cui si parla oggi. Rappresentanza surrogata è la seguente cosa. Il discorso è molto chiaro, che fece lui, ma non solo lui, viene da anche Burke, lo sviluppa. Cioè l'idea è questa, siccome il voto costruisce, crea rappresentanti con il mandato libero, vero? Quelli che devono occuparsi dei nostri interessi, è necessario che solo coloro che abbiano la rappresentanza di questi interessi abbia anche poi il diritto di voto. Allora, perché dare il voto a coloro che sono già inclusi in coloro che hanno la capacità di difendere i diritti? Cioè le matrioste, il diritto della matrioste. La famiglia è difesa dal capofamiglia, il capofamiglia vota. Votando il suo interesse non sarà solo suo individuale, sarà l'interesse dei figli, l'interesse della moglie, l'interesse della famiglia e della proprietà. Quindi nel voto dell'uomo c'è, per surroga, l'interesse di tutti coloro che sono inclusi. Quindi il voto è... Esatto, il voto diventa uno strumento per escludere. E viene teorizzato così. Per mostrare alle donne, lui arriva in questo caso non solo le donne, ma anche i ragazzi inferiori ai 40 anni. Li chiamava proprio così, perché forse stava il figlio, perché stava a morte. Quindi c'era questa idea che il voto dovesse essere teorizzato per escludere. Molto, molto interessante questo qui, no? Perché è un'idea di rappresentanza che è depersonalizzata, è tolta dalla persona e diventa la rappresentanza dell'interesse che una persona può includere altri. E oggi devo dire che purtroppo questa idea, che sembra una idea quasi premoderna, ritorna in vari modi. Per esempio ci sono delle interessanti analisi terrificanti, ma molto interessanti, relative al fatto che occorre ritornare ai voti plurimi e ai voti familiari. Cioè i bambini, per avere una loro rappresentanza più piena nella società, dovrebbero essere, diciamo così, riconosciuti nel voto attraverso il voto dei genitori, che dovrebbero avere più voti che i singoli individui. Cioè che non è una cosa peregrina, ci sono già molti, il voto sulla natura, come si fa a fare la rappresentanza della natura? Che voto diamo? Chi è rappresentante della natura? Quindi creare le rappresentanze in relazione agli issue, ai temi, agli oggetti di rappresentazione. Ecco, questo però, che oggi viene presentato come un fatto rivoluzionario, potremmo difendere la natura, dando la natura dei seggi nei parlamenti mondiali, eccetera, venne usato fino al 1835 almeno, come strumento di costruzione. Allora, quando cambia la cosa? Proprio in quegli anni, proprio per reagire, conosco bene l'Inghilterra, ma potremmo avere lo stesso scenario anche altrove. Lì l'Inghilterra è interessante perché c'è una raffinatezza di analisi filosofiche e teoriche particolari, insomma, anche in America non si recente parecchio. Da noi il problema è diverso perché non c'è questo discorso, da noi arriva Mill con la Mozzoni nel 70, fanno alcune riunioni, scrivono dei libri, però non c'è veramente l'analisi teorica su questi aspetti, forse un po' la farà Pareto, che è uno dei primi, tra l'altro, parentesi, interessantissimo, uno dei primi a difendere il diritto di voto alle donne e il diritto proporzionale perfino in un cenacolo fatto a casa della moglie dei Peruzzi, che era il sindaco di Firenze. Loro erano favorevoli a dare il diritto alla donna per le amministrative, quindi lei organizzò dei salotti a casa sua e lui, il Pareto, che conosceva benissimo il libro di Mill, era un grande sostenitore del diritto dell'espansione delle donne, del diritto di voto delle donne. Poi cambiò completamente idea, ma quello fu un momento molto fertile in quello degli anni 70, diciamo così. Ma a me interessa l'altro aspetto. Dunque, torniamo al potere, al diritto come potere. Al diritto come potere. Quando cambia l'idea del diritto come, diciamo, surrogato e il diritto individuale, personale, diritto è quasi come un diritto umano, attaccato a me, che nessuno mi può togliere, questo slittamento, che la rivoluzione francese contribuisce ovviamente a fare, Olympiade Gouges l'abbiamo menzionata, ma si potrebbe menzionare Paine, ma si potrebbe menzionare Watson, altri, c'è l'idea del diritto associato alla presenza della persona nella nazione, che è il corpo politico della sovranità. Ma c'è un altro argomento che viene usato, che è l'argomento che sviluppa benissimo John Stuart Mill, e credo che sia la presenza della schiavitù e della guerra civile americana che aiuta anche a sviluppare questo argomento, ovvero si associa, e lui lo fa in maniera esplicita, si associa l'assenza del voto, quindi di questo famoso potere, se non viene alla nuova condizione di despotismo moderno. Quindi chi non ha voto è come un servo domestico che, naturalmente con l'amore, con l'affetto della famiglia, viene tenuto in una situazione di dipendenza. Quindi il voto diventa volontà di autonomia. E l'opposto suo è la condizione di totale dipendenza, nonostante le leggi civili, anche se noi avessimo un buon padrone, un buon sovrano, che ci dà buone leggi, anche leggi sociali, sarebbero sempre leggi di un servo, di un padrone buono, di un servo che non ha potere. Quindi il diritto di voto è un potere. Se è un potere, è un potere che serve a tante altre cose. Non è un potere a sé stante. Come non sono nessuno i miei diritti, non è che io ho il diritto di libertà, ho il diritto di pensiero libero per far cosa, per esprimere me stessa. Quindi il voto diventa espressione della personalità, e diventa espressione degli interessi, uno, delle idee, e cambia quindi il modo di intendere la rappresentanza. È interessante come lo stesso autore, che scrive sulla la soggezione delle donne nel 69, scrive anche il saggio forse più bello sulla rappresentanza politica nel 61, cioè sempre Mill appunto, e definisce la rappresentanza come come caratterizzata da due poteri in uno. Ecco perché è importante che la donna sia parte del gioco e non fuori. Primo, perché è un diritto che forma le maggioranze, il diritto di voto è il diritto di costruire il governo, quindi questa è la visione democratica. Seconda, è importante, il secondo è il diritto della rappresentanza in sé, di essere rappresentati, quindi di avere una forma di rivendicazione, o se si vuole, come loro la chiamano, advocacy. Allora, nessuno te la può dare se tu non lo eserciti. Nessuno ti può dare l'advocacy se tu non sei parte in causa in questa. Ecco perché non ci può essere, diciamo, voto surrogato. Il voto non può essere surrogato, non lo puoi fare ad altri, perché la rappresentanza è un fatto che tu costruisci insieme al rappresentante. Quindi lui comprende questa questione importantissima, che oggi è molto importante, molto particolare, perché la costruzione della rappresentanza è una costruzione, diciamo, veramente politica, è l'unico fatto, è l'unica istituzione che è una reale e pura creazione di coloro che la costruiscono, con l'immaginario, con le aspettative, con le narrazioni ideologiche, è una costruzione della soggettività politica. E quindi partecipare a questo è partecipare alla condivisione del potere di una società. E quindi quando scrive queste cose, ha in mente una visione, un'idea ben precisa, ovvero di trasformare il voto in un vero e proprio diritto di potere. Cambia completamente la storia a quel punto. E a quel punto anche i movimenti diventano molto aggressivi, non solo nel 32, nel 67 e via di seguito, ma sono movimenti aggressivi. Non sono soltanto petizioni e movimenti d'opinione, diventano veramente aggressivi perché la questione del potere è una questione non, diciamo così, ingenua e nemmeno così, insomma, di poco conto. È un fatto. L'altra questione importante è che alla rappresentanza politica via voto, che la si vuole, che la si si lotta per, si costruiscono, ed è la prima volta, quello femminile è il primo, prima ancora della classe operaia, è il primo movimento transnazionale che si forma, ma in maniera conscia, consapevole, non per caso, ed è la prima volta che nascono delle rappresentanze connesse alle figure di popolari, di leaders. Oggi abbiamo Bono, Lady Gaga, che fanno la rappresentanza di questioni grandi e importanti per il mondo, è vero? È una forma nuova di rappresentanza. Bene, questa fu creata allora. Cioè, per grandi intellettuali, non solo Mille, Harriet Taylor, tanti altri, e diedero il loro consenso. E questo era messo all'inizio, sostenuto da Mille. Cioè, quindi la personalità e la fama dei grandi intellettuali contribuì a creare questo movimento transnazionale. Secondo, la raccolta di fondi. Queste erano persone che raccoglievano migliaia di sterline, ma tante, e non solo per questa causa, per tante cause, verissimo, ma questa in modo particolare. I proclami che venivano scritti anonimi, quanti ne ha scritti Mille senza il suo nome, aiutando altri? Quindi si crea questa idea della costruzione politica dell'opinione. A questo hanno, e questa è stata costruita intorno ai movimenti del suffragismo femminile. Cioè l'idea di una rappresentanza che entra nella politica prima ancora di entrare in Parlamento. Le donne erano già rappresentate fuori, c'erano movimenti, c'erano associazioni, c'erano pamphlet, c'erano voci autorevoli. Quella è una oggi si dice claim representation, è una rappresentazione di un claim, di un problema, già nel mondo, già nelle cose lì nell'opinione. E questo aiutò moltissimo la costruzione politica. Quindi è un fatto interessante che sia partita dall'opinione per entrare nelle istituzioni, esattamente tenendole insieme le due gambe che la rappresentanza politica ha, che ne ha due, no? Una dentro e una fuori, parte però sempre da fuori. Il movimento delle donne, che non aveva nessun parlamentare dentro, aveva dei sostenitori forse, dentro, si costruisce fuori e il dentro ne è quasi l'eco. È l'opposto, si crea una situazione opposta. Questo è così fortemente sentito che personaggi intelligenti come Mille e come sono sul circolo altri comprendono molto bene la funzione dell'opinione. Quanto può cambiare l'identità politica e il destino, eccetera. Insieme a questo, poi non voglio abusare perché ho già parlato tanto, insieme a questo tema del voto potere, voto rappresentanza, capacità politica di creare l'opinione di cambiarla, insieme al voto, marcia un'altra questione che non viene spesso ricordata, però è connessa a quella del voto: la trasformazione del matrimonio in contratto. La contrattualizzazione del matrimonio va insieme alla lotta per il voto. E sono due cose insieme, voi le capite perché? Perché il potere del voto è un potere del voto anche dentro la famiglia, perché c'è un falso contratto anche in Inghilterra, parlavano di contratto ma non erano contratto uguali, quindi coloro che votano per il contratto votano anche, lottano anche, coloro che lottano per il contratto lottano anche per il voto. Io voglio soltanto chiudere, lo cercavo ma non è quello che volevo, ma insomma qualcosa ho trovato, è una citazione da un grandissimo proto-socialista, Thompson, che la lotta insieme alle donne, insomma, e a Milberg, e la costruzione di questo grande movimento, e la prima cosa che gli fa, insieme a Goodings, la prima cosa che insieme fa è la difesa del contratto matrimoniale, e quindi la sua possibilità della recessione, perché tutte e due le cose stanno insieme. Ed egli dice che è l'unico sistema questo, scardinare dall'interno la subordinazione, che è anche di tipo economico, che è stata sempre usata in cambio della servitù totale, perché non avendo la donna né lavoro né condizione sociale o dipendenza sociale, è vero, sarebbe rimasta in bragantina, si potrebbe dire. Quindi il ricatto o a queste condizioni, o una vita di stenti e di povertà, come in molti casi fu con i divorzi, no? E con gli abbandoni. E quindi Thompson cosa dice? La donna, lui dice, non ha a questo punto altra scelta se non accettare il sistema patriarcale di matrimonio in cambio di protezione economica e sociale. Non può dire una forma di prostituzione, di fatto, no? Ecco allora, la schiavitù domestica tiene la donna fuori dalla competizione, ovvero dalla stessa possibilità di acquisire le condizioni della propria libertà, e in cambio le viene offerta protezione mentre consente la riproduzione della specie. Nella divisione capitalistica del lavoro, con queste parole, alla donna è riservato il sacrificio della propria personalità, e finisce: le donne sono ridotte alla schiavitù domestica senza una loro autonoma volontà o potere di movimento se non quello che loro concesse dai rispettivi padroni. È in questa condizione, e in questo contesto, autonomia, volontà, dominio, che il voto acquista il potere, il senso del potere, perché è lo stesso potere che possono avere dentro la famiglia. Quindi il voto è una voce potente che espande il suo effetto ben oltre la sfera della dimensione politica. E in questo senso è un fatto rivoluzionario. È davvero rivoluzionario avere l'idea che qualcuno, semplicemente perché esiste, ha il potere di partecipare al voto. Ecco perché, anche vedendo a noi, e adesso chiudo, il decreto luogotenenziale firmato da De Gasperi e Togliatti, mi pare il 31 gennaio 45,
Togliatti e De Gasperi, quello scritto di essere candidati nel 46.
No, Togliatti e De Gasperi non dico di essere candidati ancora. Questo viene dopo, nel 45, nel 45, 10 marzo, guarda, è proprio qua, io me lo sono, ecco, 10 marzo le donne vengono dichiarate elegibili all'Assemblea Costituente. Nel 46. Ma nel 45 il Togliatti e De Gasperi firmano questo decreto, che è un decreto importantissimo perché è la prima volta che tutti vengono ad avere il diritto di voto, di votare, non di essere votati. Ma è il primo passo importante, ed è un passo senz'altro rivoluzionario, che fu difficilissimo da conquistare. Tanto è vero che nessun giornale italiano, a parte l'Unità che lo mise su prima pagina, nessun giornale italiano lo menzionò, o lo menzionarono come una notizia secondaria. Qui fu un vero fatto, insomma, io mi fermo qui, insomma, non ho altro da dire, sono questo. Grazie molto.
No, sono molto contenta per
che Nadia ha messo a punto la questione del voto, la rappresentanza, e quando il voto e la rappresentanza diventano qualcosa di costitutivo dell'identità soggettiva. Allora, volevo precisare una cosa: non a caso negli Stati Uniti il tema esplode, certo con la rivoluzione, ma perché nella rivoluzione americana tutta una serie di questioni, la rappresentanza è sempre stata intesa in maniera diversa rispetto a quando questo inglese, questo era l'elemento di discrasia, diciamo così, non comunicazione, ma soprattutto emerge nel 48, cioè quando negli Stati Uniti si può effettivamente parlare di democrazia, cosa che non si poteva ovviamente fare prima, cioè nel momento in cui l'idea di individuo si associa all'idea dell'individuo libero e la libertà è data soprattutto dal voto. Allora qui entra e quindi il problema assume una sua radicalità che non aveva assunto in precedenza, quando la cittadinanza era comunque una cosa locale, comunitaria, c'era il concetto della household, eccetera. Qui il problema è che la democrazia diventa parte integrante di una società di individui e quindi e appare evidente che soprattutto per le donne bianche di classe media questo tema del non poter andare a votare diventa un tema cruciale, ma diventa un tema cruciale perché il voto si associa all'idea di individuo libero, ma si associa anche all'idea di bianchezza, e questo è un elemento chiave nel contesto americano in cui
l'idea di
bianchezza, l'individuo bianco, il cittadino bianco, anche l'individuo bianco,
non si sentiva bene.
No, no, il cittadino è anche l'individuo bianco. Questo introduce però un elemento di contraddizione rispetto alla questione del voto così come viene esercitato dall'uomo. Perché dentro il movimento suffragista americano, ovviamente, su questo, non soltanto la questione della libertà ha sempre come contrastare la schiavitù, ma perché, per esempio, nella dichiarazione di Seneca Falls viene detto: come mai a noi donne, no, rispettabili, viene negato qualche cosa che viene invece dato agli uomini e agli individui più degradati, e che però sono gli immigrati irlandesi e i negri. Questo è un tema di contraddizione forte che entra nel discorso suffragista e che secondo me non dovrebbe essere dimenticato. L'altra cosa ha a che vedere un po' con il discorso che faceva Erda alla fine, cioè una volta che noi abbiamo il voto, che cosa succede? No? Cosa facciamo dopo? Che cosa ce ne facciamo di questo voto? Di nuovo faccio un esempio americano. Perché? Perché negli Stati Uniti, un po' a differenza di quello che succede in Europa, in realtà alla fine dell'Ottocento una serie di persone dicevano: ma noi del voto che cosa ce ne facciamo? Non ne abbiamo bisogno. C'era una delle fondatrici del Women's Club che dice: ma noi abbiamo delle armi più potenti del voto, che è la parola e la penna, perché c'è la ballot box democracy, perché a differenza di quello che succede in Europa c'è la critica ai partiti, c'è la critica alla democrazia dei numeri, e quindi anche teoriche importanti, esponenti del suffragismo come Jane Addams e Mary Patrick Follett pensano a un'altra idea di democrazia partecipativa, insomma di democrazia diretta, eccetera eccetera. Ma però c'è un elemento: nel 1921 dell'esponente del suffragismo americano, che Charles Marquette, dice, lo sono citato, dice: adesso che abbiamo il voto noi possiamo votare liste differenti, liste di partito differenti, ma possiamo anche essere militanti di partiti diversi, però noi non dovremmo mai perdere di vista questa idea, e cioè non dobbiamo mai permettere che il vero problema venga messo da parte. Ora, questa frase, che il vero problema non deve essere messo da parte, era una frase che rimandava proprio alla lotta antischiavista, vale a dire, certo, noi abbiamo, e adesso ci dividiamo per linee partitiche, il problema è che però, se noi non perdiamo di vista questa idea, noi non ci divideremo, vale a dire sulle questioni dei diritti civili, sulla questione dei diritti sociali, noi possiamo trovare un elemento di condivisione. Negli Stati Uniti questo è stato l'elemento di sconfitta in realtà, cioè ha prodotto una difficile partecipazione delle donne alla vita politica dei partiti, non che non ci fosse prima, perché le donne hanno sempre partecipato negli Stati Uniti alla vita dei partiti anche quando non potevano votare, già negli anni 40 dell'Ottocento. Uno del partito
Partito Nazionale, che è il Partito Whig, chiedeva alle donne di fare comizi pubblici proprio perché le donne potevano esercitare in questo modo la loro influenza anche rispetto alla tematica del voto. Una volta ottenuto il voto, il problema esiste e le donne entrano nei partiti politici, ma i partiti politici o i comitati diffidano delle donne. Perché diffidano delle donne? Perché siccome hanno creato una cultura politica trasversale, temono la trasversalità dell'azione delle donne. E quindi anche se all'inizio c'è tutta una battaglia per avere il 50-50 di rappresentanza per i rappresentanti degli Stati Uniti, prima il Partito Repubblicano, poi il Partito Democratico introducono questo principio del 50-50 nei comitati di partito, in realtà non funzionerà mai questo principio della pari opportunità dell'uguaglianza, perché c'è una diffidenza di fondo nei confronti delle donne, cioè le donne, avendo attivato percorsi politici diversi, trasversali, finiscono per, come dire, avere sempre degli elementi di frizione quando devono invece, come dire, ricalibrarsi dentro la lotta partitica in un contesto fortemente divisivo come quello.
Se ci sono delle domande.
Questa questione che mi nasce un po' dalla e dalle cose che ho detto. Perché secondo voi, non parlo tanto di questa però con la storia, mi limito ai primi del Novecento, insomma, gli aspetti del primo Novecento. Perché secondo voi le donne che hanno condotto non hanno pensato, non si sono rivolte ad una lotta che andasse immediatamente, nell'immediato, alla conquista dei loro diritti? Allora, qui si vede chiaramente la questione familiare, no? Riferimento, cioè la potestà dell'uomo, poi le condizioni lavorative delle donne, che sono assolutamente bassissime, inferiori a quella dell'uomo. Sono ancora adesso per alcuni effetti. Ecco, mi chiedo come mai, rispetto a quello che Nato diceva sulla lotta, perché fare questa lotta per il diritto di voto, appunto per conquistare il potere? Ma il potere di che cosa? Il potere della rappresentanza, sostanzialmente, no? Allora, perché non condurre una lotta direttamente e puntare alla conquista di quei diritti che in quel periodo, secondo me, erano fondamentali? Erano delle cose senza le quali non si poteva vivere, perché lei, quando parlava del mondo, del figlio, viene cacciata dal marito, va a dire in una chiesa con una baracca, sostanzialmente. Questa cosa la volevo legare a una considerazione che come gruppo di Orlando in fondo andiamo facendo, no? Penserei a una questione molto limite, la rada sommita, sostanzialmente. No? Che nel film compare come l'ultima, quella che ho creato. Ecco, secondo voi, è più importante lottare per la credibilità dell'auto o lottare per il diritto di voto? È un po' una provocazione.
È votato per la
vita. Allora, io ho. Allora, rispondo brevissimamente, intervengo brevissimamente sul intervento di Rita. Diciamo, questa rappresentazione, questa che ha messo al centro il voto nel film, è per l'appunto una rappresentazione. Quindi, diciamo, il movimento politico delle donne non solo affronta la questione del diritto di voto, ma ad esempio nel caso italiano l'abolizione, la riforma del codice civile, l'abolizione, Anna Maria Mozzoni fin dall'inizio pone la questione dei rapporti ineguali all'interno del codice civile italiano, del codice Pisanello, quindi fa giovanissima, fa una splendida critica rispetto proprio a questo, la questione nel caso italiano dell'autorizzazione maritale. Non dico per le donne inglesi e quante furono le lotte che condussero a ad esempio, siamo nel, mi pare, 1882, posso sbagliare, di un anno o due, con la legge inglese che finalmente dà la possibilità di possedere il proprio salario alle donne sposate. E quindi, da questo punto di vista, sull'Arabia Saudita mi taccio perché non saprei cosa rispondere.
Vorrei dire una cosa brevissima, no, sull'Arabia Saudita, io non so niente, non so di dare importante, quindi se loro fossero liberi di dare, così li imparerebbero anche altri. No, no, è importantissimo, si comincia da dove si può, non c'è un ordine naturale, anzi, no? Però voglio dire una cosa interessante, la questione dei diritti civili e politici, il movimento femminista o suffragista dimostra che Marshall aveva torto.
Assolutamente.
Cioè, si parte dei diritti civili, poi si arriva con i politici e poi si aggiungono quelli sociali. Noi sappiamo benissimo che se non hai i diritti politici, quelli civili non li hai, semplicemente certo, perché chi ha il potere gestisce la loro interpretazione e la loro distribuzione. Quindi, questa interpretazione di Marshall è tutto sommato legata a quel concetto di voto che vi avevo detto prima, cioè il voto che è lo strumento di proteggere, di protezione di chi ha già un interesse da proteggere. Quindi ha una visione seicentesca, lo chiama. Ma adesso, cioè, veramente il diritto di voto come potere impone, l'origine è quella, perché il potere politico comincia lì, comincia in qualche modo. Quindi in Arabia Saudita forse partiranno delle automobili, ma lo scopo è quell'altro. È interessante, però dove si parte, si parte.
Altri.
C'è qualcun altro che ha delle questioni?
No, io mi rifaccio all'inizio quando la Nelly ha tirato fuori l'ascensione delle donne, perché credo che fatta la storia e con tutte le forme opinabili di diritto che abbiamo noi, sul potere, la qualità del potere, perché l'accesso al potere poi è sempre un affidamento a poteri già definiti, quindi questo possiamo discutere fino a domani, ma c'è l'abbandono oggi, che non è solo delle donne, ma nelle donne ha una caratteristica di decine, non nuova. Negli anni Ottanta, quando va in discussione la forma partito, che poi incrociamo, che sono io, Mani Pulite, e due anni dopo cadono cinque partiti in fila, no? Spariscono, no? E non per un processo di scambio, perché eravamo abituati, non siamo abituati agli scambi, è perché erano vecchi, no? Quindi c'è una discussione. Io mi piace non averlo portato, non ci ho neanche pensato, ma di recente l'ho trovato, che spesso c'è una perdita di memoria sociale riprodotta nei giornali. I giornali, le riviste che si occupano delle donne o sono delle donne, tra le donne allora c'era un signore della Rossanda, c'era tutta una serie di donne, viene fuori nelle elezioni dell'83 eccetera, con il senso del che senso ha, che senso ha andare a votare per una donna, cosa ci ricade. E adesso la domanda resta come un interrogativo inquietante, perché noi abbiamo ottenuto chissà quante cose eccetera, e quindi l'Arabia Saudita, come detto, sono arrivate due mesi fa le elezioni amministrative, hanno avuto il voto amministrativo, qualcuna è andata in una qualche parte a fare qualcosa, non è il problema, però loro stanno aprendo una strada, si vedranno, e anche perché le donne devono tenere conto delle differenze tra di loro, tra le loro situazioni. Ma siccome siamo in Europa e stanno succedendo dei cambiamenti che riguardano il potere così com'è, a prescindere dalle distinzioni qualitative o sessiste o meno, patriarcale o meno, eccetera, che si promuove, c'è un interrogativo grosso, perché poi Novax è qualcosa che ha a che vedere con loro, la loro vita, si ripropone la storia del referendum. E io credo che il referendum del divorzio, il referendum sull'aborto, sono partiti da questioni su cui le donne erano molto più preparate che non la società nel suo complesso, in cui c'erano uomini, maschi, donne, abituate alla paesibilità, alla chiusura, eccetera, che possono formare la maggioranza, ma c'è bisogno sempre di uno sforzo unitario, di uno sforzo di movimento. Ecco, oggi non si vede la possibilità, perché qualunque cosa sta diventando molto complessa e molto difficile, e non si vedono movimenti intellettuali che nei momenti di grande svolta dovrebbero esserci, perché quantomeno la curiosità di sapere non sarà di più, no? Questo per me è un problema, quindi vorrei che qualcuno di voi riprendesse tutto questo della parola del mondo, maschile e femminile, ma specialmente no.
C'è
un'altra
c'era prima.
Raccogliamo un altro, una cosa diversa. Oh, mi domando se ho sprecato, vista l'età avanzata che ho, un 7-8 anni a lavorare sulla faccenda, nonostante mi portassi proprio alcune cose di Nadia, come pensavo ha condotto, a ritenere di lavorare a un'ipotesi di democrazia partecipata e non rappresentativa come noi l'abbiamo. E basta. Naturalmente, partendo dal ragionamento che Nadia stasera ha fatto in una maniera diversa, legandola così al voto, ma quando ha detto ci sono due gambe, l'opinione, tutto ciò che accade fuori, e tenendo conto di spinte che ci sono state, per dirvi tutta la riflessione sullo statuto di Bologna città metropolitana, incontro con qualche migliaia di persone, non capita, ma proprio anche viste in gruppi, stessa cosa per l'elezione partecipativa in Puglia, il governatore cosiddetto della Puglia pensa di voler continuare con questi libri. Quindi una delle mie idee di partenza era, e chiudo, e quindi passo a voi la parola, le donne comunque sì sono state presenti, ma moltissimo in termini partecipativi piuttosto che in termini rappresentativi. Questa è l'esperienza che io ho fatto, e poi anche lunghina, perché 40 anni di femminismo non sono proprio neanche un minuto. Adesso sono come stato, sono esaurito, che dicono processi partecipativi no, movimenti di conoscenza, studio. Però
sono presente,
certo, no,
giuro. Io perché? Da dove parto? Dunque, no. Secondo me occorrerebbe andare oltre questa distinzione tra partecipazione e rappresentanza. Perché lo dico? Per me è importante. Perché ogni forma di partecipazione è una forma di rappresentanza. Quando io partecipo, nella mia mente, sviluppo delle idee in base al discorso che faccio con lei, con te, quindi mi rappresento già quello che tu vuoi pensare e cerco di dialogare. Quando entro in deliberazione, in dialogo con te, entro già in una visione rappresentativa, non sono mai un io e un te, non ci sarebbe nemmeno un incontro. Quindi la rappresentanza è un modo d'essere di persone che interagiscono come persone uguali, di cui l'altro è un fatto importante. Quindi è molto importante comprendere questo, perché è una forma di partecipazione la rappresentanza. Immaginiamo senza una rappresentanza, solo col voto e con una, diciamo così, commissione a quelli che stanno in Parlamento, e noi ce ne andiamo a casa, e che non ci sia tra il voto, il momento A del voto e il momento B del voto, nulla in mezzo, solo voto. Ma non c'è nemmeno rappresentanza, c'è una delega e basta, una... Ecco perché la rappresentanza è una forma raffinatissima di partecipazione che ha bisogno di distanza e vicinanza. Distanza perché io devo vedervi e come comportarvi, giudicarvi, anche per capire come, cosa voglio io, ma non io, noi, e quindi costruire una distanza. E vicinanza perché devo essere vicino emotivamente. Quindi questo è che la rappresentanza fa, ed è un discorso veramente molto complesso, però è molto... Questa è una qualità. Cioè non si può vedere la maniera classica in cui noi ci immaginiamo la corata, cioè tutti vanno lì, ciascuno vota individualmente in silenzio, perché non si comunicano, ogni voto è un fatto assoluto. Invece il voto non è un fatto assoluto, è un momento di un lungo processo costruito, il primo, il dopo. Il diritto di voto è un diritto alla rappresentanza, al discorso, al dialogo, alla contestazione, all'astensione, ad usare tutti i metodi, secondo me. È complessissimo come forma partecipativa.
C'è, quindi hanno modo per... c'è prima il mondo, poi dopo Paola.
Sì, grazie. Volevo solo collegarmi a quello che è stato detto perché sì, sono d'accordo, appunto, il voto è una forma, e la rappresentanza è una forma di partecipazione. I dati ci dicono delle cose interessanti rispetto proprio alla questione astensionismo, no? Perché dipende tutto da cosa vuol dire, cosa stiamo cercando. Il nostro interrogativo già pone delle limitazioni a tutte le risposte che poi possiamo trovare. Se noi parliamo di partecipazione delle donne alla vita politica, è una domanda molto più ampia rispetto a donne che votano o che non votano, questo è chiaro. E i dati ci dicono questo, gli analisti poi della partecipazione politica distinguono tra partecipazione visibile e invisibile, collettiva o privata, ma al di là dei vari distinguo su cui possiamo tornare, ci dicono una cosa interessante, è vero, le donne partecipano meno nelle forme istituzionali della politica. Questo da sempre, o meglio da sempre, sì. Rispetto a molti contesti da un tale lungo tempo, non soltanto negli ultimi anni. Però ci sono delle evoluzioni interessanti anche nel nostro paese, questi alcuni istituti di ricerca ce lo dicono, penso a Internet, penso anche banalmente alle indagini multiscopo che vengono effettuate dall'ISTAT, le donne sono più presenti in quelle che sono però quelle forme di partecipazione invisibile, non istituzionale, ad esempio nei boicottaggi dei prodotti, piuttosto che nell'informarsi attraverso alcune reti, canali non istituzionali, politiche, eccetera. No? Quindi, ovviamente, dipende da quello che chiediamo al dato, il tipo di risposte che possiamo trovare. Allora, forse c'è da chiederci, è un allontanamento dall'istituzione più che dalla politica, esatto, la questione, perché... appunto le donne non sono necessariamente lontane dal fare politica, quella è che cosa noi teniamo per fare politica.
C'era
volevo sottolineare quelle cose dette da Nadio di Curvinanti relativamente al fatto che grandi intellettuali si diedero da fare lì per primo creando opinione pubblica, e quelle risuonare dell'opinione pubblica dentro le istituzioni che si faceva noi con quello che poi tornava nella società. Allora questo secondo me è il nesso che forse adesso ci manca, e cioè di una assenza del ritorno dell'eco tra la gente, no? Cioè l'idea, non voglio usare la parola casta, non mi piace, non mi rappresenta, non sono ancora così sfocciata rispetto alle persone che io elenco, però questo senso di, come posso dire, di mancanza di cassa di risonanza, che invece lei ci raccontava come uno dei momenti importanti nel rafforzamento dei movimenti, già fine detto.
Certo. Ed è paradossale, perché adesso più su questi mezzi di comunicazione, ci sono tutti questi mezzi di comunicazione.
Volevo sottolineare cose. Prima, faccio abbastanza fatica in questo momento a parlare di donne in generale. E bisognerebbe cominciare un po' a fare delle distinzioni rispetto a donne, quali donne, rispetto a quale progetto politico e soprattutto in relazione al rapporto con le istituzioni, al rapporto con il potere. Perché ci sono in questo momento tante, anche leadership femminili, molto contraddittorie tra di loro e quindi bisognerebbe cominciare anche a lasciarsi un po' alle spalle questa idea di una cultura politica delle donne molto omogenea e su valori condivisi, perché secondo me adesso i valori non sono per niente condivisi. È un tema grosso, un tema conflittuale, è un tema molto molto significativo. Seconda questione, che poi anche la terza, di nuovo la questione dell'astensione. Ora è vero che l'astensione è anche una scelta di libertà, è stata talmente portata all'estremo che alcuni scienziati politici americani, no, affrontando il tema della scarsa partecipazione alle elezioni, hanno detto ma in fondo che tutto sommato un voto è un bene, perché se si mettessero sul mercato politico talmente tante opzioni in un contesto così plurale come quello americano sarebbe difficilmente gestibile, anzi quindi è meglio se le persone non votano, lo so bene, quindi però effettivamente l'astensionismo è di nuovo un elemento molto difficile da decodificare, bisognerebbe differenziarlo, può essere anche una forma di protesta, una forma di partecipazione politica, anch'essa se alle spalle, come dire, è sostenuta da movimenti, da gruppi, eccetera. L'ultima cosa è sulla questione appunto formale e informale, perché il fatto che la partecipazione politica delle donne si sia prodotta spesso attraverso forme invisibili, formali e non necessariamente attraverso forme istituzionali, anche questo non è un elemento che si trova nella storia delle donne. A me quello che mi preoccupa è forse il fatto che adesso noi dovremmo, cioè se negli anni 70 il movimento femminista aveva teorizzato l'idea della distanza dalle istituzioni, per cui noi ci muoviamo su un altro piano, come diceva Carla Gonzi, il punto è se adesso questo discorso è tuttora un discorso per cui una parte, ripeto, del movimento femminista, appunto femminista, no, non le donne, si muove su un altro piano e crea costruzioni, no, reti, occasioni, aperture di conflitto su un altro piano, oppure se invece non è anche il momento di affrontare il tema del rapporto con le istituzioni, che questo è, e che mette in circolo il tema della rappresentanza. Dentro però la visione della democrazia partecipativa, dei cittadini, eccetera, secondo me oltre al tema della rappresentanza c'è anche il tema della rappresentazione, che certe volte a me pare una performance più che una rappresentazione, che mette in tensione la rappresentanza ma a volte la svilisce, cioè l'idea dello stare e della
sulla scena,
dello stare sulla scena, che dentro questo contesto fluido, magmatico in cui sono allentati tutti i legami politici e partitici, identitari precedenti, questo secondo me è un rischio che da non trascurare. Di una rappresentazione che finisce per essere appunto un elemento, come dire, di tutto giocato sul piano della performance, della comunicazione e dello speaker che fa il discorso politico.
Io non volevo esaltare l'astensione, è il contrario. Cioè, per me l'astensione è un fatto, solo chi ha il voto può astenersi, chi non ce l'ha non è nulla. Quindi è un segno di.
No,
ci sono altre domande, altri interventi? Allora,
grazie a voi. Grazie.